Le 18 minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Un'altra settimana per il racconto dei fatti con la redazione, oggi lunedì 9 marzo. Una settimana che si apre ancora con il Medio Oriente. Oggi il regime iraniano ha nominato la sua nuova guida suprema, è Mojtaba Khamenei. Il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra, una nomina che ovviamente non piace a Donald Trump. Trump che anche oggi ha dichiarato di non essere affatto contento di questa nomina, tutto questo mentre continuano gli attacchi sull'Iran, ma anche l'operazione in Libano, da dove arrivano accuse pesanti a Israele, accuse di usare munizioni al fosforo bianco anche in aree civili. Ci andremo noi oggi in Libano, a Beirut. Ma vedremo anche tutta la grande partita energetica che preoccupa per le pesanti ricadute economiche, soprattutto in Europa. Oggi il petrolio ha superato i 100 dollari al barile e la Francia e il G7 si dicono pronti ad aprire le proprie riserve strategiche di petrolio. Una mossa che potrebbe servire a stabilizzare i mercati, a frenare l'impennata dei prezzi, chissà, ce lo faremo spiegare. In Italia invece tiene banco la posizione del governo, o meglio la non posizione del governo. Ieri avete sentito, Giorgia Meloni ha detto che non condanna né condivide la guerra di Trump, un esercizio sfacciato di cerchiobottismo che certifica però una cosa che diciamo da tempo. L'assenza italiana, l'assenza di peso di questo governo e della Presidente del Consiglio sul piano internazionale. Meloni, che però oggi è protagonista anche sul fronte del referendum, ha pubblicato un video social di 14 minuti in cui spiega perché serva votare sì. E spiegando anche che in caso di sconfitta non si dimetterà. Di questo parleremo stasera all'Orizzonte delle 20, dopo i notiziari, la strategia del governo in questa fase di difficoltà, soprattutto sul piano internazionale, in vista appunto del voto referendario, un voto che ha visto, secondo gli ultimi sondaggi pubblicati qualche giorno fa, una rimonta del no e che inevitabilmente preoccupa la Presidente del Consiglio. Oggi però, come avete sentito in tutti i nostri spazi, è il 9 marzo e lo sciopero in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ce ne occuperemo anche noi parlando di disparità di genere nelle forze di polizia. Ma appunto perché il 9 marzo anche per noi qui a Radio Popolare, oggi iniziamo con un nostro comunicato.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione. Disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla disuguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
Le 18:05 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Partiamo allora dall'Iran, saluto il nostro primo ospite, Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Medio Oriente. Benvenuto Luigi.
Grazie a voi dell'invito, buonasera.
Buonasera, allora oggi ufficiale la nomina di Mojtaba Khamenei, dicevamo figlio dell'ayatollah. Ti chiedo Luigi, che segnale vuole dare il regime con questa figura?
Ma sicuramente quello che vuole dare è un segnale di sfida agli Stati Uniti con a Donald Trump in particolare, che nelle scorse giornate aveva detto come di non gradire questo nome e loro glielo nominano apposta e forse probabilmente ha addirittura rafforzato la candidatura di Mojtaba Khamenei. E dall'altro lato è quello che vuole dare il sistema, è un segnale di continuità con la leadership del padre. Lui gestiva l'ufficio del padre, un ufficio che non dobbiamo pensare a quattro mura e una scrivania, ma un ufficio che ha interessi economici, politici, di gestione delle rendite estremamente capillare, quindi è proprio una sorta di stato all'interno dello stato. Lui gestiva tutto ciò e quindi era sicuramente una figura cara e vicina al sistema di potere iraniano e allo stato di profondo iraniano. Detto ciò, però, al di là di quello che è il segnale, quello che possiamo constatare o presumere è che ci sarà invece un rafforzamento dei Pasdaran e quindi dell'establishment militare all'interno della politica iraniana.
Possiamo dire è un arroccamento ulteriore del regime.
Sì, non ho sentito bene, se puoi ripetere perché ho sentito solo un pezzettino, scusami.
Possiamo dire che attraverso questa nomina il regime cerca di arroccarsi ancora di più sulle proprie posizioni.
Sì, esattamente. Questo è il tentativo. Dall'altro lato, però, dobbiamo ricordare che Mojtaba Khamenei è molto poco apprezzato, così come era il padre. Non sono particolarmente amati da parte della popolazione. Addirittura la sua nomina ha creato spaccature sempre anche all'interno del clero, perché i Pasdaran sono intervenuti, sembrerebbe, in maniera massiccia per supportarne la candidatura. Quindi ci saranno da ricomporre e molte fratture. Dall'altro lato, come dicevamo, sono i Pasdaran che sono destinati a prendere sempre di più il controllo del paese e questo non è un bene per la Repubblica Islamica.
E dunque il peso dei Pasdaran anche in questa nomina. Senti, Luigi, dicevi delle spaccature però all'interno anche dello stesso regime e ti chiedo magari anche all'interno della componente clericale iraniana perché insomma può rappresentare un problema la nomina di Mojtaba. C'è chi ritiene che sia comunque un rischio nominare il figlio di Khamenei, crea un precedente dinastico quasi all'interno della Repubblica Islamica, eleva a guida anche un uomo che non è un ayatollah, correggimi però se sbaglio ovviamente.
Sì, già in passato abbiamo avuto il tentativo, no, se togliamo anche la parola al tentativo, abbiamo avuto la nomina di una persona che non aveva il rango religioso per diventare guida, è successo con suo padre Ali Khamenei, e venne cambiata la Costituzione apposta per renderlo guida. Già all'epoca fu controverso questo tipo di scelta, qui la cosa è ancora più. Perché non ha neanche mai avuto esperienza politica se non di gestione dell'ufficio della guida. Quindi mancano due prerogative che inizialmente erano essenziali per diventare la nuova guida. Detto ciò, sì, è una mossa rischiosa, non soltanto per le fratture che potrebbe creare e portarsi dietro all'interno dell'establishment iraniano, ma anche per la figura stessa di Mojtaba Khamenei, che come ricordiamo è il fautore della repressione del movimento di protesta contro i bogli elettorali del 2009, è molto vicino ai Pasdaran, è una figura sicuramente anche invisa alla popolazione, poco popolare e che non ha mai avuto incarichi pubblici. Quindi è tutta un'incognita, potrebbe essere controproducente per la Repubblica Islamica, che però, ricordiamolo, voleva probabilmente dare un segno di forza nei confronti anche degli Stati Uniti, che avevano cercato di rigettare la sua candidatura.
Staremo a vedere che ripercussioni avrà dunque questa nomina. Tra l'altro siamo in attesa di un discorso del nuovo leader, della nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, un discorso annunciato per oggi, ma di cui ancora non c'è traccia. Lo vedremo. Grazie nel frattempo, Luigi Toninelli. A
Grazie a voi, buon lavoro, buon
presto,
proseguimento.
alla prossima. Era Luigi Toninelli, analista dell'ISPI esperto di Medio Oriente. Su quello che può innescare adesso la scelta della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso, lo ricordiamo, nel primo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, nel primo giorno di attacco. Ma dicevamo in apertura delle ricadute pesanti, le ricadute economiche pesanti del conflitto innescate dall'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Saluto su questo Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica dell'energia e sicurezza energetica presso l'Istituto RIE di Bologna. Benvenuto Sassi.
Buongiorno, anzi buonasera. E devo farvi una correzione immediata.
Sì.
Ricercatore, professore all'Università di Oslo.
Ah, giustamente, professore all'Università di Oslo. Senta, professore, giusta e necessaria precisazione. Senta, di fronte alla crisi energetica, oggi il G7 e la Francia hanno detto che sono disposti ad aprire le proprie riserve strategiche di petrolio per stabilizzare i mercati, frenare in qualche modo l'impennata dei prezzi. Le chiedo, che cosa significa questo nel concreto?
Ci stiamo avvicinando a una situazione di vera e propria crisi energetica dopo quanto accaduto nel 2022 e nei primi mesi del 2023, quando era palese che le conseguenze invece della guerra tra Russia e Ucraina stavano creando serie difficoltà per l'energia, soprattutto per i paesi europei. Ci stiamo avvicinando a una situazione in cui i mercati non riescono più a bilanciare quella che è la domanda delle economie più avanzate del mondo, e l'offerta di petrolio è talmente ridotta proprio in conseguenza della chiusura dello Stretto di Hormuz che anche i paesi dell'Unione Europea e anche i paesi del G7 e le economie più avanzate del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, sono preoccupati proprio per la situazione che si va a delineare sull'offerta di petrolio nel mondo.
Mm. E aprire le riserve strategiche, cioè cosa comporta? Che cosa sono queste riserve strategiche? Adesso io ammetto la mia ignoranza qui, insomma, in onda, ma non sapevo nemmeno che avessimo delle riserve strategiche di petrolio.
Le abbiamo e le abbiamo costituite nel corso di decenni dopo le crisi energetiche del 73 e del 79, quando è stata poi fondata successivamente l'Agenzia Internazionale per l'Energia con sede a Parigi, che coordina l'uso anche di queste riserve petrolifere che i paesi del G7, ma non solo, le economie più avanzate condividono a livello globale. Infatti il meeting che oggi si è tenuto era non solo tra i paesi del G7, ma anche con l'Agenzia Internazionale per l'Energia, proprio per creare una strategia che possa in un certo qual modo limitare questo incremento impennata dei prezzi del greggio, del Brent, che una volta superati $100 al barile diventano davvero pericolosi per la stabilità delle economie occidentali.
Le chiedo, quindi una strategia efficace o rischia di essere controproducente e innescare una sorta di spirale di sfiducia dei mercati?
Credo che i mercati non possano che essere sfiduciati vedendo ciò che accade nel Golfo e sapendo che non vi è una strategia per l'uscita da questo conflitto delineata dagli Stati Uniti se non la resa incondizionata dell'Iran e addirittura la volontà espressa dal presidente americano Trump di nominare egli stesso il leader del paese, un'ambizione quanto mai fantascientifica in questo momento. Potrebbe il rilascio delle scorte strategiche, delle riserve strategiche, limitare l'impatto dei prezzi nel breve periodo, ma non è una strategia di lungo periodo. E se la crisi dovesse continuare non per settimane ma per mesi, questo approccio strategico si rivelerebbe come insufficiente a placare la crisi energetica.
Molto interessante, dunque potrebbe avere dei risultati nel breve periodo, ma sul lungo periodo navighiamo ancora a vista, come si naviga a vista da giorni anche sul piano militare. Senta professore, sentiamo la sua voce un po' ovattata, mi chiedo se sta usando delle cuffiette, se magari riesce in qualche modo a cambiare modo.
No, assolutamente, sono tra le montagne, tra le Dolomiti, quindi potrebbe essere colpa di quello, una ricezione non ottimale.
Delle circostanze ambientali, allora non possiamo farci niente. Le chiedo professore, le faccio quest'altra domanda, perché in termini di approvvigionamento delle forti energetiche, questa crisi che ha ricadute globali pesantissime, ecco, ma a chi sta facendo più male? Perché a chi si rifornisce dalle monarchie del Golfo o a chi si rifornisce dall'Iran? Lei lo ha capito?
In realtà la risposta è la stessa, nel senso che e le monarchie del Golfo e l'Iran hanno come mercati principali quelli asiatici. Giappone, Cina, Corea del Sud, India, i paesi del sud-est asiatico, tutti si riforniscono in larghissima parte di fonti fossili, sia gas naturale che petrolio, proprio dai paesi coinvolti direttamente nel conflitto. E secondariamente fa molto male all'Europa, perché questa crisi energetica monta sulla crisi energetica precedente, creata appunto, come dicevo prima, dalle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina. E quindi peggiora la situazione energetica europea, ma anche la posizione strategica dell'Unione Europea nei confronti di tutte le altre potenze globali, e in particolar modo gli Stati Uniti, ma anche la stessa Federazione Russa, che è tornata a giocare sulla questione energetica con dichiarazioni del presidente russo Putin che sono esplicite nella volontà di utilizzare questa crisi energetica per ottenere vantaggi strategici proprio nei confronti dell'Europa.
Ecco, molto interessante questo aspetto, professore. Lei accennava al fatto che fa male anche agli stessi Stati Uniti. Trump ha detto che il prezzo del petrolio calerà rapidamente, ha detto oggi questo è un piccolo prezzo che da pagare, insomma, rivolgendosi alla opinione pubblica interna. Ma quanto incide questa crisi energetica sull'economia americana? Perché poi forse è quello il principale aspetto a cui prestare attenzione per capire dove andrà questa guerra.
Allora, in realtà la situazione americana, economica americana, è già compromessa a prescindere dalla situazione degli altri pezzi petroliferi, e ovviamente questo non aiuta internamente l'economia americana a crescere, ma soprattutto ci si dovrebbe chiedere quali sono le conseguenze politiche di un tale aumento dei costi. A cui gli Stati Uniti, pur essendo una potenza nella produzione di greggio ed essendo il paese che produce più petrolio a livello mondiale, ha un impatto, vede un impatto fortissimo di quanto accade sui prezzi di benzina, gasolio, diesel interni. E a livello politico questo avrà sicuramente delle conseguenze per quanto riguarda le elezioni di midterm nel prossimo autunno, proprio perché il consenso negli Stati Uniti è legato anche alla capacità del governo di limitare l'aumento dei prezzi petroliferi in epoche, diciamo, di instabilità. E questa è una grandissima epoca di instabilità, ma va anche ricordato che una delle motivazioni che Trump portava per la propria candidatura alla presidenza degli Stati Uniti era il fatto che l'amministrazione Biden non fosse stata in grado di limitare l'inflazione creata da più alti prezzi energetici internamente negli Stati Uniti. E oggi ci troviamo di fronte a un'amministrazione che dice innanzitutto che il prezzo del petrolio deve essere molto basso. Questo, diciamo, nei primi mesi dell'amministrazione Trump. E oggi invece, con la guerra iniziata, sentiamo dire dall'amministrazione che durerà poche settimane e che piani di contingenza sono già diciamo in fase di elaborazione. Eppure noi non li conosciamo. Sappiamo soltanto che vi è una parte dell'industria energetica statunitense che ovviamente sta guadagnando molto dalle conseguenze di questa crisi. Non solo negli Stati Uniti, anche in altri paesi, ma ovviamente questo avrà anche un impatto dal punto di vista interno di quanto accade negli Stati Uniti e come gli Stati Uniti si avviano alle prossime elezioni di midterm.
Chiaro, chiaro. Senta, professore, abbiamo ancora un minuto, ma forse vale la pena sottolinearlo, insomma, a beneficio di tutti, nostro e degli ascoltatori e delle ascoltatrici. C'è una bella differenza tra il petrolio che arriva dal Medio Oriente e quello venezuelano, visto che, insomma, parliamo di Donald Trump e delle crisi da lui innescate.
Sì, assolutamente. E va anche detto che il petrolio venezuelano in questo momento non è un'alternativa alla mancanza di petrolio che arriva dal Medio Oriente come conseguenza e implicazione della chiusura di Hormuz, perché le infrastrutture petrolifere venezuelane non sono oggi in grado di sostenere una produzione alternativa a quella che manca dal Medio Oriente. Con la chiusura di Hormuz il mondo il commercio globale del petrolio perde all'incirca 10 milioni di barili al giorno, che sono equivalenti a un 10% del mercato globale, a cui possono essere aggiunti ulteriori milioni di barili nel caso in cui completamente si interrompessero le esportazioni di tutti questi paesi, come conseguenza ad esempio del conflitto. E il petrolio venezuelano, le esportazioni del petrolio venezuelano sono ridotte di molto rispetto agli anni di Chavez.
Certo.
E addirittura a febbraio, quindi dopo l'intervento degli Stati Uniti e la cattura di Maduro, il cambio di governo, ma non di regime, questo va ricordato, il Venezuela ha esportato meno petrolio addirittura che a gennaio, proprio perché le conseguenze anche del conflitto e delle riforme interne che il paese sta portando avanti richiederanno molto tempo per avere effetti concreti.
È interessante sì, fare il parallelo anche per avere bene il quadro di tutta la situazione globale. Professore, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
Ringrazio voi.
Alla prossima, arrivederci.
Alla prossima.
Era Francesco Sassi, professore in geopolitica dell'energia e sicurezza energetica all'Università di Oslo. E poi, oltre a questo, c'è il campo, i bombardamenti sull'Iran, i missili e i droni sui paesi del Golfo, ma anche l'offensiva militare in Libano da parte delle forze israeliane, che è anche un'operazione di terra. E allora noi andiamo a Beirut, saluto Mauro Pompili, giornalista che vive e lavora nella capitale libanese. Benvenuto Mauro.
Buonasera a tutti.
Allora Mauro, buonasera. Come abbiamo detto per l'Iran, no? Che non si conosce ancora il piano di Trump e Netanyahu, io ti chiedo, la stessa cosa si può dire del Libano? Qual è l'obiettivo di questa offensiva israeliana che è stata anche un'invasione?
Beh, l'obiettivo purtroppo è molto chiaro, ma è molto chiaro da decenni. Cioè, Israele probabilmente dal 48 sogna di espandersi in quello che è il sud del Libano per diverse ragioni. La prima e quella più storica è che comunque è un territorio pieno di acqua e da un punto di vista agricolo estremamente florido.
Mauro, ti abbiamo perso? Abbiamo dei problemi di linea con Mauro Pompili, vediamo se riusciamo a ripristinarli. Mauro, ci sei? Mauro, abbiamo avuto problemi di linea.
Io vi sento.
Adesso ti sentiamo meglio, eccoci. Quindi dicevi, quella è una zona molto ricca soprattutto per le risorse idriche.
Sì, è una zona molto ricca per le risorse idriche, è una zona che è diventata ancora più importante nell'ultimo decennio, da quando sono stati scoperti gli importanti giacimenti di gas e di petrolio nel Mediterraneo, che sono proprio al confine tra Libano e Israele, e quindi l'espansione territoriale di Israele significherebbe poter demarcare un confine marittimo molto più ampio e prendere la quasi totalità di questo enorme giacimento che si chiama Leviathan. È un problema strategico la costruzione di un territorio che per Israele che prende parte della Siria, parte del Libano e costituisce una grande cintura protettiva. Quindi le ragioni del sogno israeliano di occupare quella parte del Libano sono diverse e sono antiche.
Senti Mauro, e qual è quindi la situazione oggi sul campo? Perché arrivano tante notizie, ma al momento come sta procedendo questa operazione?
È un'operazione che va a due velocità, cioè da un lato c'è un dominio assoluto dei cieli da parte di Israele. Ricordiamo che il Libano non possiede nessuna forma di difesa aerea né di difesa contraerea, Beirut non ha né sirene d'allarme né bunker, e quindi per cielo gli aerei, i missili e i droni israeliani fanno il bello e il cattivo tempo. E oggi per esempio Beirut Sud ha subito ben 12 bombardamenti, almeno fino ad adesso, e uno è in corso fino adesso insieme a un sorvolo pesante di droni. E poi ci sono i tentativi di entrare sul terreno, che sono un po' la spina nel fianco di Israele, perché sono tentativi che vanno avanti dal 2006 fondamentalmente, nelle varie guerre che si sono ripetute in questi 20 anni fra Hezbollah e il Libano, e sinora sono sempre stati fallimentari. Al momento, per le notizie che ci arrivano dal sud, sembrano essere fallimentari anche oggi, certo con un prezzo altissimo pagato dai miliziani di Hezbollah probabilmente. E la cosa nuova, la novità di questi giorni, è che Israele ha tentato anche dei raid via terra al nord del Libano con gli elicotteri in alcuni villaggi del nord, il più famoso è Nabshit, e anche lì comunque sono stati respinti. A Nabshit sono morti però 40 libanesi, di cui molti civili, perché per far evacuare i 60 soldati israeliani che erano sbarcati dagli elicotteri, l'esercito israeliano ha fatto un massiccio fuoco di bombardamento di copertura aerea, colpendo pesantemente il villaggio, quindi anche molti civili che non c'entravano niente con Hezbollah.
Senti Mauro, sì, a proposito di questo, perché Human Rights Watch accusa Israele di aver usato munizioni al fosforo bianco anche su aree civili, che cosa dice esattamente l'organizzazione?
L'organizzazione dice questa cosa, e qui è confermata anche da molti medici super partes che hanno già trovato diverse ustioni da fosforo bianco su molte persone, ma non è una novità. In tutte le guerre che Israele ha fatto in Libano ormai sono più che documentate l'uso del fosforo bianco, in violazione di qualsiasi convenzione internazionale che concede l'uso del fosforo bianco solo come strumento di illuminazione. Invece qui è dato come bombardamento massivo. È stato usato nel sud del Libano, migliaia di alberi di olivo sono stati bruciati dal fosforo bianco volutamente per rendere incoltivabile per anni quella parte di terreno, e poco prima dell'inizio di quest'ultimo conflitto erano stati anche lanciati pesantemente prodotti come il glicosolfato, che in teoria sarebbe un erbicida ma che in dosi così massicce diventa un veleno per il terreno. Questo perché il piano di Israele probabilmente prevede che se un giorno riesce a prendere o meno quella parte di Libano, comunque rende impossibile ai libanesi di tornarci, perché le case sono tutte distrutte e il terreno è incoltivabile.
Mauro, abbiamo ancora un minuto, però io ti volevo chiedere anche questo su Hezbollah, perché dicevi i miliziani di Hezbollah stanno combattendo soprattutto al sud, ma che cosa rimane della leadership di questa milizia dopo, insomma, che erano stati decimati, decapitati nei mesi scorsi?
Questo è uno dei grandi misteri anche qui in Libano, nel senso che l'idea che si ha è che dopo la decimazione del 2024, in cui erano state evidenti le falle nella protezione e nella sicurezza anche da parte di Hezbollah, la penetrazione dei servizi israeliani, è come se ci fosse stata una netta divisione tra la componente politica e la componente militare, che è andata per la sua strada, si è ricostituita sicuramente, e nessuno sa bene, sì, conosciamo tutti il segretario Qassem, conosciamo di nome qualche capo militare, ma si sa veramente pochissimo dell'attuale struttura militare di Hezbollah. Si sa che non sembra per niente ridotta ai minimi termini come pensava Israele.
Ho capito.
È come se ci fosse stata una penetrazione nel profondo per difendersi dalle infiltrazioni che l'avevano colpito pesantemente nel 2024, che hanno reso possibili omicidi clamorosi come quello di Nasrallah e di tutto il gota del partito.
Mauro, sempre molto utile, ti ringraziamo ovviamente per questo altro collegamento con te in questi giorni da Beirut, sempre molto utile ovviamente avere il tuo punto di osservazione.
Grazie a voi.
Grazie,
buona serata a tutti.
Grazie a te. Mauro Pompili, giornalista, freelance, vive e lavora a Beirut, linea al GR, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora di trasmissione, ben ritrovati. Oggi 9 marzo, giornata di sciopero transfemminista, da stamattina vi stiamo raccontando le mobilitazioni, ieri avete sentito tutto il palinsesto della radio in occasione della giornata internazionale della donna, che è stato dedicato ai temi sulla violenza e sulla disparità di genere. E allora ci torniamo anche noi in questa seconda parte dell'Orizzonte per aprire una finestra su un ambiente tipicamente maschile e maschilista, dove la strada per la parità di genere sembra ancora lontanissima. Sto parlando delle forze di polizia, con una ricerca del gruppo Lavoro Donne della SILP CGL, uno studio che il sindacato di polizia ha fatto uscire proprio per l'occasione, cercando di rispondere a una domanda, a questa domanda. La Polizia di Stato ha radicato in sé gli strumenti necessari alla creazione di un ambiente che favorisca lo sviluppo professionale delle donne? La risposta potete immaginarla, non è incoraggiante, dice il sindacato. Un tema che invece, forse a ben guardare, dovrebbe essere centrale alla luce di tutti i ragionamenti che anche di recente ci siamo ritrovati a fare sulla cultura di polizia, dopo Rogoredo e in generale dopo i diversi casi di abusi in divisa. Quello della polizia è un sistema chiuso che, per cambiare, per rinnovarsi, forse dovrebbe aprirsi, favorendo l'ingresso di nuovi attori che possono portare anche nuove visioni culturali. Dalle minoranze etniche alla comunità LGBTQ+, passando ovviamente anche per una maggiore centralità delle donne in polizia. E di questo parliamo con la nostra prossima ospite, che è Giulia Giadone, ispettore e componente del gruppo donne della SILP CGL. Benvenuta.
Grazie.
Grazie a lei.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, partiamo dal vostro report, interessante, molto interessante, perché identificate differenze di genere tanto all'ingresso quanto poi nel percorso che le donne fanno all'interno del corpo di polizia. Quali sono?
I primi differenziali, come giustamente ha detto lei, si realizzano già all'accesso alla carriera nella Polizia di Stato, perché, come lei ben sa, noi come divisa ordinaria abbiamo la gonna e le scarpe col tacco. Ora, questa divisa viene utilizzata durante le fasi di accesso concorsuale per verificare la presenza dei tatuaggi. Nelle forze di polizia i tatuaggi non sono permessi se diciamo si trovano in zone del corpo che fuoriescono dalla divisa. Ora, è chiaro che se l'uomo si trova ad avere una divisa con i pantaloni e si trova più vantaggiato da questo punto di vista, perché potrebbe anche avere dei tatuaggi in zone, per esempio negli arti inferiori, e passare comunque le fasi concorsuali, mentre invece le donne no, perché viene utilizzata appunto la gonna come metro di paragone. Ecco, quindi già nelle fasi di accesso concorsuale abbiamo dei problemi. Questi differenziali purtroppo si realizzano anche durante la fase lavorativa, durante tutto il percorso lavorativo della donna e in polizia in maniera diversa. Diciamo che questa differenziazione formale che noi troviamo all'ingresso con la divisa ordinaria, poi purtroppo viene a mancare proprio quando serve. Prendiamo il caso della divisa operativa.
Sì.
Delle donne, per esempio, che lavorano in volante e che quindi troviamo all'interno delle auto e di servizio. La divisa e l'equipaggiamento è uguale per uomo e donna, ma sta proprio lì il problema, che abbiamo un equipaggiamento che ovviamente va bene per l'uomo ma non per la donna, cioè non valuta la morfologia fisica della donna, quindi troviamo per esempio un GAP, che è il giubbotto antiproiettile essenziale dal punto di vista operativo, lo troviamo troppo grande, di taglia errata, e basti pensare che se il giubbotto antiproiettile copre l'arma e quindi io sono impossibilitata ad estrarre l'arma, questo dal punto di vista operativo è davvero una mancanza che non ci possiamo permettere. Quindi verrebbe a mancare quella sicurezza operativa che viene garantita agli uomini e non viene garantita così alle donne.
Dunque c'è una la differenziazione nell'abbigliamento c'è dove non dovrebbe esserci e viceversa.
Esatto, diciamo che se proprio vogliono inserire una differenziazione allora inseriamola per tutte, invece ce l'abbiamo solo per quanto riguarda le rappresentanze, quindi la divisa ordinaria, si pensi al 2 giugno che ora si avvicina, Sì. Invece quando serve una differenziazione, e questa viene a mancare, ripeto, con problemi non di poco conto in materia di operatività,
certo.
Di operatività tecnica.
Certo, come ad esempio il caso del giubbotto di salvataggio, il giubbotto antiproiettile che lei sta,
esatto,
che sta facendo come esempio. E poi c'è una differenza marcata tra uomo e donna nel corpo di polizia, nei ruoli, nelle funzioni, nei ruoli operativi e in quelli investigativi, è così?
Sì, purtroppo sì, c'è un trattamento differenziato in base al genere e nella dotazione organica degli uffici, soprattutto in uffici a carattere, diciamo, più operativo e investigativo, si pensi alle squadre mobili, a titolo di mero esempio, dove la presenza maschile è sempre stata predominante, quindi è difficile per le donne poter fare ingresso in questo, diciamo, in questi settori. Vengono relegate purtroppo ad altri settori, tranne ovviamente alcune eccezioni, giusto? Però vengono di solito relegate a settori invece legate, per esempio, ai codici rossi o alla tutela più delle donne, dei minori, ma le donne, voglio dire, noi possiamo occuparci di tutto, non abbiamo delle limitazioni al riguardo, quindi non è corretto fare delle differenziazioni in tal senso.
Sì, insomma, sempre nei ruoli più stereotipati. Insomma,
esatto, sì, dove il culto della mascolinità è molto forte ancora, sì.
Mentre invece la squadra mobile, giusto per renderlo chiaro a chi è poco avvezzo a come sono divise quali sono le divisioni appunto delle forze di polizia, la squadra mobile è quella che conduce le indagini, nelle investigazioni e di solito collabora con il magistrato di turno, il PM, no? È quella la squadra mobile.
Sì, certo, certo, sì. Le squadre mobili sono quelle che si occupano dal punto di vista più operativo e investigativo. Noi, la Polizia di Stato, così come le altre forze, sono composte di molti uffici, ovviamente ognuno con delle funzioni diverse. Quindi noi abbiamo uffici prettamente, per esempio, di anticrimine, abbiamo uffici che si occupano di attività investigativa politica, come può essere la Digos, e abbiamo anche le squadre mobili che si occupano appunto di tutte le indagini che poi portano ai processi, diciamo, ecco, volendo sintetizzare, diciamo, l'attività posta in essere dalle squadre mobili.
Certo. Senta, Giulia Giadone, ma in termini numerici di percentuale, oggi qual è la presenza femminile nel corpo della Polizia di Stato?
Qui dobbiamo fare una distinzione per quanto riguarda il grado. Abbiamo una maggiore presenza delle donne per quanto riguarda i gradi più elevati e è un po' più bassa per quanto riguarda invece i gradi, diciamo, che stanno alla base. E in realtà poi questa cosa va un po' calibrata in ragione dell'attività professionale della donna, nel senso che valuta tanto e dà tanta rilevanza e anche la vita privata della donna, quindi eventuali gravidanze, piuttosto che altri problemi legati proprio all'essere donna, che ti impediscono, diciamo, o diciamo che fanno più da ostacolo, sì, a una progressione in carriera.
Senta, dunque servirebbe un cambio di prospettiva, possiamo dire così, per la presenza femminile nel corpo di polizia, ma come anche per altre categorie come le minoranze etniche, come la comunità LGBTQ+, che non sono rappresentate all'interno della polizia o se non sono proprio delle vere e proprie rarità. Ecco, questa chiusura, secondo lei, in qualche modo contribuisce anche a quel mancato rinnovamento culturale di un corpo dello Stato che ancora oggi poi al centro spesso di scandali, di abusi? Sarebbe qualcosa di cui ci sarebbe bisogno, secondo lei?
Allora, io credo che ci sia ancora molto lavoro da fare, da più punti di vista. Devo dirle però che da questo punto di vista, quest'ultimo profilo che lei mi ha, diciamo, che ha sollevato, e non andiamo proprio male, nel senso che tendenzialmente non c'è un'esclusione, tanto che sono state assunte persone transessuali, cioè persone che avevano messo in discussione l'identità di genere. Quindi diciamo che proprio come forza e stiamo andando in una giusta direzione, ecco, da questo punto di vista.
Beh, vede insomma un percorso dunque positivo, oppure ci sono ancora delle pulsioni reazionarie di fronte a questa prospettiva? Qual è il contesto anche in cui lei si trova a lavorare quando magari prova a introdurre delle pulsioni rinnovatrici, chiamiamole così?
Una ritrosia di fondo vi è sempre, ma quello è più un problema culturale che un problema di polizia di Stato. È un problema culturale che poi permea ogni settore della nostra vita sociale, compresa la vita lavorativa. Però, ripeto, devo dire che proprio da questo punto di vista la polizia di Stato ha fatto molti passi avanti, quindi non si pone un vero e proprio problema di discriminazione legato alle minoranze o legato proprio a questa questione che lei ha sollevato, ma ripeto, siamo ancora agli inizi e ha ragione lei, nel senso che ancora vi sono stati pochi accessi in polizia relativamente a soggetti transessuali, e quindi è come dire, ancora non credo che ancora non ci sia non vi sia una dimensione così profonda tanto da creare il problema, ecco, se così possiamo dirlo.
E speriamo che questi inizi allora siano di buon auspicio e diventi davvero profondo quel rinnovamento che sta iniziando, come ci spiegava. Grazie davvero, ispettore Giulia Giadone, per essere stata con noi.
Di niente, è stato un piacere, grazie a voi.
Alla prossima e buon lavoro.
Grazie.
Giulia Giadone, ispettore componente del gruppo donne della SILP CGL. Questa è Anna Oxa invece.
Non basta già, addio, non
Anna Oxa, un'emozione da poco, questo anche un omaggio ai 10 anni di Lo chiamavano Gig Robot, che ricorrono appunto proprio in questi giorni, il film italiano con Marinelli, Santa Maria, Ilenia Pastorelli, insomma. Andatevelo a recuperare di nuovo se non l'avete visto. Ma saluto Roberto Maggioni, ciao Roby.
Sono già passati 10 anni.
Sono passati 10 anni.
Pensavo fosse un film tipo di 2 anni fa.
Eh no, invece sono 10 anni esattamente, sì.
Bene, bene, bene. Eccoci qua. Ciao.
Allora, Mattia. Roberto Maggioni, abbiamo qualche problema a collegarci con il nostro ospite, di cui parleremo del tema che adesso ci introduci tu, Roby.
Sì, 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 adesso proviamo a richiamarlo. Allora, la questione riguarda l'aria che respiriamo qui a Milano, perché, ahimè, il 7 marzo Milano ha già superato i 35 giorni limite di sforamento delle polveri sottili concesse dall'Unione Europea. Ricordiamo che il limite giornaliero per le polveri sottili PM10 è di 50 microgrammi per metro cubo e l'Unione Europea concede 35 giorni entro i quali sforare questi limiti, e Milano il 7 marzo li aveva già bruciati tutti, quindi sostanzialmente è stata un giorno su due fuori legge dall'inizio del 2026. È un anno iniziato non bene, perché così, guardando un po' le statistiche, la media degli ultimi anni del superamento di questo limite era all'incirca tra una decina di giorni, verso la fine di marzo, a volte anche poco più in là. E, insomma, non è che cambia tantissimo, la situazione è comunque critica, però insomma ci si aspetterebbe dei miglioramenti. Per vedere i miglioramenti veri sulla qualità dell'aria per quanto riguarda le emissioni di PM10 bisogna andare indietro di una quindicina, ventina di anni, perché 20 anni fa i valori erano più alti, molto più alti, quindi in termini assoluti la situazione è leggermente in miglioramento. E però appunto questo 2026 inizia piuttosto male.
Inizia così. Ci abbiamo fatta a collegarci adesso con il nostro ospite Roby, e Luca Ferrero, docente di chimica dell'atmosfera all'Università Bicocca di Milano, che saluto, benvenuto professore.
Buongiorno, mi sentite?
Alla grande, perfetto.
La sentiamo, grazie professor Ferrero.
Ottimo.
La prima cosa che le volevamo chiedere, appunto, non inizia benissimo questo 2026, possiamo ipotizzare, fare delle ipotesi sulle cause, perché non è andata molto bene in questi 2 mesi?
Allora, diciamo che se lo confrontiamo con gli anni precedenti, le sorgenti le possiamo approssimare stabili, soprattutto se il confronto viene fatto con l'anno scorso, come avete fatto prima durante la trasmissione. Ovviamente la parte meteorologica ha giocato delle concause non indifferenti, quindi maggiore stabilità atmosferica, un inverno, a parte alcune eccezioni, abbastanza tiepido, ottima radiazione solare, tutti i presupposti per avere un ruolo di formazione chimica e fotochimica di aerosol secondario in atmosfera molto importante.
Nonostante ci siano stati diversi giorni di pioggia tra gennaio e febbraio, sì, che sappiamo che poi, vabbè, di solito buttano giù abbastanza il livello degli inquinanti.
Questo è vero, però ricordiamoci che in pianura padana il fattore veramente che riesce davvero ad abbattere le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera principalmente è il vento. Quindi la pioggia sicuramente ha un ottimo effetto, ma tra le due domina sempre l'effetto del vento.
Ecco, professore, cosa possiamo dire, ragazzi? Insomma, 2026 sono veramente un sacco di anni che si discute di queste cose, chi inquina di più a Milano, chi inquina di più in pianura padana, quali sono le maggiori fonti di inquinamento. Se dovessimo sintetizzare ad oggi, 2026, qual è la classifica dei soggetti inquinatori tra Milano e la pianura padana?
Allora, al netto del secondario, diciamo, quindi la formazione che dicevo prima, che ha tutta una sua serie di precursori nella fase gassosa, diciamo che arrivo dallo studio di un progetto sulla combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, e questo è un fattore veramente importante, visto che citava la Lombardia, a livello regionale, perché ovviamente fuori dai centri urbani è un tipo di riscaldamento che viene molto utilizzato giustamente per ragioni economiche che si possono ben comprendere. E quindi, per esempio, questo è uno dei fattori che in futuro su cui si dovrà far leva, soprattutto ovviamente nel periodo invernale in cui questo tipo di sorgente si accende rispetto ad altri momenti dell'anno.
Senta, professore, se lei fosse assessore all'ambiente, le misure pubbliche da mettere in campo?
Beh, questa per esempio sarebbe una cosa che su tutta questa ipotesi farei immediatamente. Questo sì, perché comunque può lavorare tantissimo sull'emissione di non solo di particolato che noi misuriamo in massa, ma soprattutto di tutta una serie di composti cancerogeni che vengono prodotti durante le combustioni incomplete.
Quindi camini e stufe a legna.
Esatto, questo sarebbe già un passo avanti per il periodo invernale dove abbiamo il superamento delle soglie e quindi andiamo oltre quelli che sono stati definiti dalla normativa come dei limiti per la nostra salute.
E invece l'inquinamento prodotto dalle automobili come sta cambiando, se sta cambiando?
Allora, sta cambiando in meglio nel tempo, ovviamente, grazie all'introduzione sia dei veicoli ibridi, elettrici, del cambio, ovviamente del cambio, chiamiamolo così, generazionale che c'è stato nel parco autoveicolare, passando soprattutto, andando a eliminare pian piano tutte quelle che sono le emissioni dei veicoli diesel, ricordiamolo, fino all'Euro 4 che erano senza filtro antiparticolato, e andando verso gli Euro 6. Quindi in questo senso l'emissione sta molto migliorando, ovviamente non potrà mai essere azzerata, ma la politica in questo senso sta facendo un ottimo lavoro.
Sia la politica da una parte che i nuovi progressi tecnologici.
Però anche i freni, l'usura concorrono all'inquinamento delle auto, gli pneumatici anche.
Esatto, e quelli rimarranno sempre, anche se dei rumors dicono che 2035-2040 l'impianto frenante dovrebbe cambiare radicalmente in questo senso e quindi andare a rimuovere anche un'altra sorgente emissiva.
Manca ancora un pochino.
Ah, sì, un
manca un po', sì, manca un po'. E beh, sono misure a medio periodo, almeno.
Ci risentiamo allora.
No, ci risentiremo prima del 2035. Grazie, professor Ferrera, intanto.
Grazie a lei.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Luca Ferrero, docente di chimica dell'Atmosfera Università Bicocca di Milano. Roby, ancora un minuto, le altre notizie da Milano e dalla Lombardia.
Ma te ne cito due. Allora, la prima riguarda i tram, perché magari c'è stata un po' di preoccupazione sui social, perché stamattina è uscito dai binari un altro tram della linea 15, uno di quei jumbo molto grossi, e è stato messo un po' in correlazione con gli altri due casi. Ovviamente sono casi invece che non sono correlati tra loro, linee diverse, tram di modello diverso, insomma tutto molto diverso in questi casi. E però noi abbiamo sentito i sindacati che oggi hanno scritto una lettera ai lavoratori e alle lavoratrici di ATM e all'ATM stessa per un incontro, per fare un punto sulle manutenzioni, sui ritmi di lavoro, insomma sul contesto nel quale sono avvenuti questi episodi, appunto episodi slegati tra loro, ma comunque i sindacati vogliono mantenere il punto sulle condizioni di lavoro e di manutenzione in ATM.
La statistica che cosa ci dice anche guardando agli anni passati su questo?
Allora, gli incidenti, i guasti anche di questo tipo possono avvenire, adesso sono avvenuti tre volte in 10 giorni e quindi è una casistica completamente sballata. Mm. Però appunto l'elemento è che sono slegati tra loro per cause slegate, certo, su linee diverse e con tram coinvolti diversi, di tre modelli diversi. Quindi insomma non c'è al momento questa correlazione, ma appunto i sindacati vogliono mantenere l'attenzione alta e quindi e anche tranquillizzare i lavoratori e gli utenti del servizio. La seconda cosa, siamo alla vigilia dell'assemblea degli azionisti della ÖPLI qui a Milano, storica casa editrice e libreria di cultura scientifica 360 gradi. Domani si decide sulla liquidazione e quindi è una giornata molto importante. Oggi è intervenuto anche il sindaco Sala, che ha chiesto responsabilità agli azionisti, la crisi determinata e dalla crisi del settore e dalle divisioni tra gli azionisti che hanno idee diverse sulla società.
E sarà sicuramente uno dei temi principali di domani, grazie.
E anche sì, soprattutto di domani, sì.
E poi stasera alle 19.45, Metro Regione, grazie Roberto Maggioni. Noi ci sentiamo con l'orizzonte delle 20 dopo i notiziari.